Ieri e oggi, la storia del passato bianco-nero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
Popolo Juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati a questa nuova puntata di Ieri Oggi sulla vostra radio bianconera. Franco Leonetti al microfono in direttissima, sono le 15.07, 13, 14, 15 secondi. Saluto Manuel, che oggi è leggermente in ritardo sull'acchiapparsi il classico caffè, e partiamo subito. Serata non bella dal punto di vista della prestazione, però probabilmente, anzi sicuramente, la serata che ci voleva. Mi riferisco alla qualificazione alla finale di Coppa Italia. Ho scritto il mio consueto editoriale questa notte, è uscito a mezzanotte, e più che altro è un auspicio, una modalità per cercare di spronare, grazie a Manuel che l'ha mandata in sovraimpressione, il titolo della finale di Coppa Italia serva da scossa per il campionato. Domani arriva il Milan, la Juve ha bisogno dei 7 fatidici punti per conquistare aritmeticamente la zona Champions. Ha parlato poc'anzi Allegri, avremo ovviamente degli spunti, alcuni interessanti, e anche a riguardo la partita di domani ha detto, rispetto a una domanda di un collega, al secondo posto, beh, domani c'è l'occasione giusta, perché il Milan è più avanti di 5 punti, però insomma la Juventus, se dovesse riuscire a vincere, perché ormai sembra diventata un'impresa, no? Improba, dovesse riuscire a vincere, sicuramente riaprirebbe un eventuale discorso per il secondo posto. Non sto a guardare le assenze, il Milan arriva falcidiato, con il morale a terra, saranno squalificati Calabria, Tomori e Teo Hernandez, ma come ho scritto nel mio editoriale, la Juve deve guardare a se stessa, alle fragilità, agli errori, al cercare di fare qualcosa in più. Ho però fotografato all'interno del mio editoriale un'immagine che secondo me fa bene al cuore e fa bene a tutti, cioè la squadra che ovviamente dopo la qualificazione alla Coppa Italia è stata accolta con grande entusiasmo, con passione dalla curva juventina. La squadra ovviamente è andata sotto la curva a ricevere gli applausi. Che questo possa essere un ulteriore auspicio, una scossa, una scintilla che possa fare bene a tutta la Juventus, perché lo sappiamo, il calendario non è semplicissimo. Juve-Milan domani, la prossima domenica si va a Roma con i giallorossi, che ieri hanno vinto in quei 20 minuti a Udine, e si è conclusa la partita che era stata interrotta per il problema fisico di Ndicka, e quindi la Roma è lì, l'Atalanta è sempre dietro, non molla, la ritroveremo in finale di Coppa Italia, ma l'Atalanta ha partite da recuperare, quindi la Juve in questo momento non può più sbagliare. È vero che 7 punti non sembrano un bottino eccezionale da raggiungere, però se guardiamo lo score e il ruolino di marcia della Juve negli ultimi tempi, oggettivamente fa parecchio riflettere, e non con delle sensazioni positive. Auguriamoci che insomma l'obiettivo raggiunto martedì sera possa dare veramente questo, come dicono gli inglesi, no? Il kick ass, che vuol dire la scossa, anche se tradotto letteralmente vuol dire il calcio nel deretano, che possa servire per tutto ciò. Ditecelo ovviamente con messaggi scritti, note vocali, se ritenete, questo può essere l'argomento, se ritenete che la finale di Coppa Italia possa davvero dare una svegliata a tutto l'ambiente che serva per raggiungere questi obiettivi. Tra poco arriverà il primo ospite, consueto, graditissimo, del venerdì, e andremo a snocciolare, ad affrontare quelli che sono i temi affrontati da Max Allegri nella conferenza stampa. Scusate, ha parlato di Dusan Vlahovic, ha parlato di Chiesa, ha parlato di Bremer, che ai noi insomma sul secondo gol della Lazio compie veramente un'ingenuità clamorosa, incredibile. Se noi andiamo a vedere i gol, i due gol subiti dalla Juventus e siglati dagli avanti laziali sono due clamorose topiche individuali. Poi e anche qui Allegri ne ha parlato, che la Juve a Roma sia stata lenta, abbia sbagliato veramente tanto a livello tecnico, questo lo sappiamo, e purtroppo è un triste refrain, vorremmo vedere sicuramente altro. E allora andiamo ad affrontare i temi che vi ho preannunciato con insomma lui, juventinologo, storico della Juventus, consueto, piacevolissimo e ferreo ospite del venerdì. Buon pomeriggio Ermanno Vittorio.
Eccoci, buongiorno a tutti, anche se siamo infreddoliti, veramente.
Siamo tornati a novembre, dicembre.
È dura.
Fa un freddo pazzesco a Torino. Allora Ermanno, io voglio fare un passo indietro, sì, e sentire le tue opinioni, le tue idee sulla qualificazione alla finale di Coppa Italia, compresa ovviamente la prestazione Juve. A te.
Ma è complicato, la prestazione non è stata eclatante, ci sono delle problematiche, è inutile poi negarlo, il risultato è stato francamente benevolo e comunque è arrivato il risultato, qualcosa di buono c'è e via, prendiamoci quello che c'è di buono, non pensiamo alla finale, pensiamo di fare queste prossime tre partite cercando di giocare al meglio e soprattutto cercando di migliorare. E una finale, la Juventus e tutto l'ambiente bianconero, tutti chi segue la Juventus anche da anni sa benissimo che con le finali abbiamo delle problematiche,
dei rapporti,
è un cattivo in effetti rapporto, non dimentichiamo che le ultime quattro finali la Juventus l'ha perse tutte e quattro, due con Sarri e due con Allegri, Coppa Italia e Supercoppa.
Però vinse quella, sì, con Andrea Pirlo tre anni fa.
Sì, ci mancherebbe, però veniamo da quattro consecutive perse e questa è una cosa pesante. Però
ci sarà tempo.
È stato quello che è stato. Roma è comunque abbastanza magica per la Juventus, ha sempre dato, diciamo, un'atmosfera magica
positiva,
con delle prestazioni alle volte veramente fuori dalla logica, perché quasi non ce l'aspettavamo, tornando indietro in effetti con gli anni, andando addirittura da lontano 1973, quando la Juventus vinse il campionato proprio all'Olimpico all'ultima giornata
con la cannonata di Cucurella,
addirittura di Cucurella all'incrocio in effetti dei pali.
Sono
dilungato.
No, però insomma, per il momento accantoniamo la finale di Coppa Italia, si giocherà il 15 maggio e si spera che la Juventus entro il 15 maggio porti a casa questi fatidici 7 punti che garantiscono la partecipazione aritmetica a Champions. Ho seguito la conferenza stampa di Allegri, sì, e mi è piaciuta una risposta a riguardo di Dujan. Io ho ancora negli occhi, a riguardo della partita contro la Lazio, quell'occasione che capita nel primo tempo, no? Con quella bella azione di prima, Chiesa di nuovo che mette in mezzo e lì un centravanti deve spaccare la porta. Allegri dice: Dujan deve stare tranquillo, deve rimanere in partita perché poi le occasioni capitano e quando capitano vanno messe dentro. Che idea ti sei fatto di Dujan, che è il maggior marcatore annuale con 17 reti, 16 in campionato? Però nelle ultime gare, penso al derby, penso a Napoli, occasioni clamorose non messe dentro. La tua opinione?
Che gioca tanto e sbaglia tanto. In effetti è un ottimo poi calciatore, ha un fisico veramente notevole. Il risultato è che non è lucido in pratica sotto porta, è inutile poi negarlo. Non voglio dire Trezeguet, Inzaghi altri. No. Però
altre cose.
Su quei palloni, quando ne hai due o tre, uno lo butti chiaramente dentro. su alcune situazioni addirittura bastava solamente toccarlo il pallone. Portate pazienza, non voglio essere blasfemo, però mi era tornato in mente il Pietro Paolo Virris della Juventus che sbagliava gol in pratica a porta vuota, ma non ci voglio pensare perché Dusan ha segnato comunque moltissimo. Però allora, ci vuole quel po' di tranquillità,
ma anche di cattiveria, permettimi, sì, di cattiveria, sì. Perché quando io vedo i tre gol clamorosi sciupati a Napoli, e lì ci vuole veramente, no, la fame, la voglia di spaccare le porte. I due gol nel derby sono clamorosi, il primo in assoluto, cioè tu hai il pallone sul tuo piede dominante, il sinistro, sei a 4 metri e becchi in pieno il palo, contro
era
la Lazio anche.
Era da prendere il palo, perché in una situazione del genere era più difficile prendere il palo che segnare.
È proprio così, cioè lì poi qualcuno dice giovane, è vero, non ancora 24 anni, ampi margini di miglioramento, però quelle sono occasioni che diventa difficile perdonare, perché hai veramente l'opportunità di gonfiare la rete e sarebbero cambiate probabilmente anche alcune cose. Allora, intanto arrivano i saluti di Guido, di Marco, di Andrea Roma Terni. Allora, ti leggo questo messaggio. Sì. Che manda Marco e dice: Franco, non vorrei portare sfortuna, ma sono 3 anni che ogni volta che affrontiamo una squadra sull'orlo del baratro e abbiamo l'occasione per dare una spallata definitiva, finiamo per farla resuscitare. Spero di essere smentito. Lui ovviamente fa riferimento al Milan, che arriva a Torino con le gomme sgonfie, sono stati 10 giorni ferali per il Milan e per Pioli, hanno visto trionfare la rivale diretta nel proprio stadio nel derby, e però la Juve domani, speriamo, deve fare la partita e deve cercare di riaprire anche la questione secondo posto.
Sì, poi oramai, vedendo come viaggia il Bologna e anche l'Atalanta,
che non molla, che non molla,
e anche l'Atalanta dietro,
e anche la Roma, Ermanno,
la Roma, certo, trovando questi 3 punti in un modo veramente rocambolesco, sì, a dir poco, perché in effetti su questa partita devo dare un dato in effetti statistico che credo che molti sapranno già, però è una cosa veramente curiosa.
Diamolo.
Pensate che sugli almanacchi del calcio dovrà essere segnato che questa partita l'Udinese ha avuto per un certo numero di minuti un allenatore,
è vero,
per un certo numero di minuti rimanenti un altro. Credo che sia il primo caso della storia del calcio italiano.
Sì, poi si potrebbe discutere sull'opportunità della scelta di cambiare, ma soprattutto di chiamare Cannavaro, ma io non entro in merito, sono problemi dell'Udinese. Allora, io questa notte ho fatto il mio classico editoriale dove dico: la finale Coppa Italia sia da sprone e scossa per il campionato. Andrea, insomma, mi fai complimenti e lo ringrazio, però pone anche delle situazioni, dice: complimenti perché il tuo editoriale fotografa la situazione, che squadra ipotizzi per dare una scossa? Lui dice: penso che sia giusto dare spazio a Yıldız dal primo minuto, mi spiace per Cambiaso, per, insomma, vabbè, quel calambur dialettico, ma a prescindere. Però andiamo sulla formazione di domani. Allegri, tanto per cambiare, ha detto: decido domani mattina. Gli è stato fatto notare, insomma, l'aspetto Yıldız, ha parlato di Chiesa, però Ermanno Vittorio, per vincere,
ma credo
battere
che come
il Milan,
sempre deciderà in pratica l'ultimo.
Sì, decide domattina.
Non credo. Però perdonatemi, io non voglio fare polemiche con Alessandro,
falle.
Lo staff di Allegri,
falle,
però francamente solamente, non so, per un
impresentabile,
per un discorso così di essere, non so, non mi viene neanche l'aggettivo francamente giusto, sarebbe quasi un ridare indietro qualcosa e far giocare Rugani domani, perché francamente...
Beh, rientra Gatti,
Sarò, rientra come Gatti. Diceva Mourinho, un pirla, però sono convinto che se giocava Rugani, in effetti, su quel pallone... avrebbe dato una lieve gomitata e la palla...
No, ma poi bastava spostare l'avversario. La cosa...
non si può veramente vedere il calciatore della Juventus che si piega. No, no.
Però anche Bremer, cioè Bremer è uno veramente bravo. Bremer fa un errore clamoroso sul secondo gol di Castellanos. Un errore non da lui, nel senso che tutti possono sbagliare, sbagliano sicuramente i giocatori meno tecnici e meno bravi.
Ha qualche problema fisico ultimamente, però diciamolo, a sua in pratica discolpa, e probabilmente poi quando si è in situazioni del genere, che non è tranquillo, non è sicuro, e succedono in effetti queste cose.
Beh, Allegri ne ha parlato a tal domanda, chiesto, visto il problemino, domanda di Sky se non erro, sì, di Guardalà, ha chiesto le condizioni fisiche di Bremer, che aveva accusato quel problemino a Cagliari, poi però ha giocato praticamente tutta la partita in Coppa Italia. Allegri ha detto no, ha recuperato quel problemino, quindi credo che domani, insomma, dovrebbe essere in campo la difesa titolare, cioè parliamo di Danilo.
Ma io credo che però potrebbe esserci una grossissima sorpresa e che possa partire con il tridente.
Ah, tu pensi al tridente?
Sì, potrebbe anche esserci, perché in effetti oramai quello che è stato è stato, non c'è in pratica più niente da difendere, e il Milan si troverebbe soprattutto la difesa che ha qualche assenza, visto
tre assenze.
In effetti si troverebbe in netta difficoltà, poi come tutti noi ben sappiamo le partite prendono poi delle altre strade, se ne vanno in pratica per conto suo, però sarebbe veramente ora di provarlo. Vabbè, c'è il Milan, pazienza, giochiamocela e vediamo.
E soprattutto
ci sia in effetti questa scelta con un tridente e poi con l'opportunità nella seconda frazione di gioco di toglierne uno per coprire maggiormente il centrocampo.
Allora, facciamo così, so che tu hai preparato, mi piace, è così polemico, guarda, Ermanno...
No, ma non è neanche finito, non ho detto niente.
No, ma io dico, ma da quanto tempo ci conosciamo? Ermanno è una persona tranquillissima, grande cultura calcistica, storiografia infinita... Però quando poi lancia le bombe polemiche ci va alla grande. Allora facciamo così.
Sì,
abbiamo
subito una e poi andiamo con Lazio Juventus di Coppa Italia. Pessima la telecronaca del duo Trevisani-Paganin, ma Paganin trova il tempo che trova, perché in effetti ha fatto
la seconda voce.
Un commento tecnico. L'altro signore è un giornalista professionista e veramente ha fatto una telecronaca pessima. Non si può fare una telecronaca di questo genere. La Lazio sembrava che stesse disputando la finale di Champions League e quasi quasi era dispiaciuto del gol in effetti di Milik.
Beh, c'è qualcuno che poi a rientro in studio...
ma non sono professionisti nel modo di gestire il proprio lavoro.
Beh, c'è qualcuno che poi a rientro in studio si chiedeva, non lo cito, chi ha visto la partita sa... Perché la Juve festeggia così, sembra che abbia vinto la Champions League, beh, per una Juve in difficoltà e arriva in finale di Coppa Italia, ma ci mancherebbe altro che non festeggiassi, non è lecito, è doveroso festeggiare, ci mancherebbe altro. Allora, facciamo così, abbiamo 5 minuti, so che tu hai preparato un frammento del passato della sfida e poi torniamo su un tema che sta a cuore a tanti tifosi, a te.
Allora, io torno indietro nel tempo, siamo al 5 novembre del 78, Juventus Milan 1-0, gol di Bettega al secondo minuto di gara. Fu una partita veramente particolare e Trapattoni fece scendere in campo la seguente formazione: Zoff, Cucurella, Cabrini, Furino, Gentile, Scirea, Causa, Tardelli, Virdis, Benetti, Bettega. Il Milan, allenato da Mr. Lidl, rispondeva con Albertosi, Collovati, Maldera, De Vecchi, Bet, Baresi, Buriani, Bigon, Novellino, Rivera, Chiodi. Stadio stracolmo, 65.000 spettatori, 209 milioni di incasso, che fu incasso record dell'epoca. Furono due gli episodi fondamentali, tutti e due nei primi 2 minuti di gara. l'arbitro di Lia fischia il calcio d'inizio per il Milan, tocca un calciatore del Milan a Rivera, Rivera si gira, piomba come un falco Tardelli, lo prende e lo stende in mezzo al campo, logicamente cartellino giallo, punizione per il Milan.
Ricordo bene.
Lo stadio comunale esplose in un boato come se la Juventus avesse segnato. Voleva dire che la Juventus
30 secondi è appena battuto il calcio d'inizio,
esatto,
credo.
Fu un record quasi.
Sì. Ma neanche, forse neanche 30 secondi, credo 15, 16, una cosa. Credibile, lo ricordo.
Veramente notevole, ma il momento Juventus continuò, calcio d'angolo, batte causo. Gli viene ridato il pallone al Barone, rimette in mezzo Benetti della Juventus, logicamente fa proseguire la palla di testa come un falco, arriva Bettega, gonfia la rete, 1-0, tripudio. Nel secondo tempo fu una partita di attesa, la Juventus cercò di mantenere chiaramente il risultato e arrivò il risultato, ma è fondamentale questa partita per vari motivi. Uno, perché finita la partita ci sono i complimenti di mister Lidl, che dice la Juventus è sempre una grande squadra e gioca da grande squadra. Ma Lidl, lo sappiamo, è sempre stato un signore.
Vero.
Del calcio. E poi in quella stagione 78-79 il Milan vinse la prima stella. Non dimentichiamo che la Juventus la vinse 20 anni prima, nel 1958. Se vuoi, poi a proposito di stelle ne avrei di cose da dire.
Vai.
Ma sono veramente complicate, cioè che l'Inter arriva alla stella, pensate che la prima stella l'Inter l'ha vinta nel 66, poi arrivò nel 2024, cioè oggi, 58 anni dopo.
Sì, con un...
vinse la prima nel 58, la seconda nell'82.
82, assolutamente.
Sono 24 anni.
Con uno scudetto vinto in segreteria da terza in classifica, ricordiamolo sempre.
Sì, sì, sì. Sono veramente cose... non lo so, veramente
che ormai...
poco anche simpatiche le dichiarazioni di un ex presidente dell'Inter, di un ex direttore generale, veramente potrebbero farne francamente
più che altro dimostrano per l'ennesima volta che non sanno, oltre a non saper perdere con stile, perché abbiamo
non
visto
neanche vincere.
Esattamente, bravo, è proprio così, non sanno vincere con stile, e questo ce l'hai nel DNA e non c'è niente da fare. Voglio chiudere con questo argomento. Allegri poco fa in conferenza dice: Chiesa è un giocatore con delle soluzioni importanti, anche a Roma in alcuni momenti si è straniato dalla partita, però lui, insomma, questi strappi e questa visione di gioco, ed è un elemento che può fare la differenza. Quindi tu domani lo metteresti in campo nel caso di un 3-5-2? Mi hai già detto che vorresti il tridente,
sì.
Oppure è arrivato il momento, visto che ultimamente ha giocato sempre titolare, di farlo riposare un attimo in panchina e mettere Yıldız?
Ma io sono un po' fissato, farei giocare questo benedetto tridente, giochiamocela via, tanto no, non è che poi cambia poi più di tanto, sono convinto che ce la possiamo benissimo giocare, non vedo perché il Milan deve venire qui in effetti a fare sfracelli e a battere la Juventus. La Juventus la faccia la sua partita, non dobbiamo avere timori, e giochiamocela via, vediamo. Io non vedo... Milan sì, un'ottima in effetti stagione, però c'è rimasto poco del Milan, ha toppato su tutti in pratica.
Assolutamente,
i risultati,
sì,
che c'erano.
Lo dicevo una settimana fa qui, qualcuno mi contestava.
League, Champions League, non lo so, andiamo un pochino a vedere anche a casa poi degli altri, non è che la situazione sia migliore.
Guardiamo in casa nostra e pensiamo a fare i tre punti. Voglio chiudere con questo messaggio di Anna da Palermo. Dice: domani la Juve ha solo un tassativo risultato, vincere, non si possono più perdere punti, devono tirar fuori gli attributi fin dall'inizio per vincere la partita. Un abbraccio e sempre forza Juve. Mi piace la determinazione, la grinta di Anna, e io mi aspetterei che, insomma, tutto ciò accadesse, perché qui ormai non è più una questione a 5 partite al termine di giocare bene, fare i sofisti, qui bisogna portare a casa i punti e raggiungere gli obiettivi, poi si vedrà.
E poi un'ultima cosa voglio ricordare, dobbiamo sempre vedere le cose in un modo positivo. Se i nostri calciatori escono fuori dal campo, vengono sostituiti e si lamentano, va bene, c'è da preoccuparsi quando si mettono la tuta e se ne vanno senza dire
no,
niente.
Ma poi Cambiaso lo ha spiegato
anche col mister, vuol dire che veramente ci tengono,
certo, ma poi Cambiaso lo ha spiegato,
poi le cose dal lato poi positivo,
sì, chi è malafede ha cercato subito di mettere l'ambiente contro e dire ecco Cambiaso contesta la sostituzione,
lo ha spiegato
Cambiaso, era nervosissimo, ce l'aveva con l'arbitro e il mister insomma lo ha tolto anche perché era già ammonito, quindi chi vuole creare dei casi
anche
McKinney, poi
che ha avuto in campo un colpo alla caviglia veramente notevole,
sì.
E sembrava nella sostituzione, ha detto no, sto in campo, continuo, e ce l'ha fatta e sta in campo, vuol dire che c'è voglia di sacrificarsi, manca quel qualcosa che purtroppo è da mesi che non vediamo più.
Attributi.
Dovrà in effetti uscire poi fuori, non possiamo aspettare la fine poi della stagione.
Attributi. Ermanno Vittorio, buon Juve Milan, a venerdì prossimo.
Ok, arrivederci.
Ciao, a prestissimo.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
Ieri e oggi.
Allora, abbiamo un po' di vocali in coda. Volevo prima rispondere a un amico che mandava un messaggio e diceva: ma sul secondo gol della Lazio l'errore non è di Danilo? Danilo mantiene in gioco il giocatore della Lazio, ma la topica madornale è quella di Bremer, che si fa spostare come un pivellino da Castellanos, manca pressoché l'intervento, poi Castellanos è bravissimo insomma a insaccare alle spalle di Perin, però insomma lo ripeto, vedo anche molti messaggi nei confronti di Alexandro, mi sembra un po' di sparare sulla Croce Rossa, sinceramente non ho capito la scelta di Alexandro, ma poi il mister insomma si prende le sue responsabilità, secondo me è stato un errore purtroppo testimoniato dal primo gol, ma anche quelli bravi come Bremer no, cadono nel tranello in quel caso lì, insomma una topica madornale, un'ingenuità che poteva costare tantissimo e insomma poi per fortuna è arrivato il gol di Arek Milik. Allora facciamo così, prima dell'arrivo del prossimo ospite abbiamo alcuni vocali, ne ascoltiamo un paio. Andiamo.
Salve Leonetti e Donato da Sassuolo. Se la
Ciao,
finale
Donato.
Di Coppa Italia può dare la scossa, me lo auguro, ce lo
speriamolo
auguriamo tutti.
Speriamolo tutti.
Quantomeno per farci vincere, poi chi se ne frega del bel gioco, anche
sì,
se
certo. Questo momento
sembrano
sì.
Dei calciatori che non sanno cosa fare con la palla. Ma a me questa sembra una squadra abulica, refrattaria a tutto. Mm. Speriamo che ci sia questa benedetta scossa e speriamo poi di vincere anche la Coppa Italia. Stavo per dire la Champions.
Beh, per la Champions. Speriamo. Bisogna qualificarsi, innanzitutto. No, concordo con te, abulica, refrattaria, ma soprattutto fragile mentalmente, con poca personalità e poca caratterialità. Allora, ascoltiamo un altro vocale e poi andiamo con il prossimo ospite.
Ciao Franco, buonasera, sono Jack da Napoli.
Ciao,
ti
Jack.
Volevo fare una domanda, se ti è possibile rispondere.
Certo.
E cioè, in questo periodo in cui si parla di censura con i giornalisti, vedi Casorai, la mancanza di libertà di espressione, volevo capire se esiste una cosa del genere anche per il calcio, nel mondo del calcio. Perché non mi spiego per quale motivo da 2006 ad oggi, oppure da fine del processo di Calciopoli ad oggi, si tende a nascondere la verità su quello che è stato chiamato Calciopoli, ma era Farsopoli.
Certo.
E domenica a Pressinger ho avuto una dimostrazione con Callegari che ha bloccato subito Zampini, che faceva riferimento agli scudetti del
Milan. Sì, certo, certo.
Io non per essere complottista, ma io penso che ci sia una mano dall'alto che tappa le bocche.
Guarda, quello che io posso dirti è che sicuramente in certe situazioni l'ordine dovrebbe intervenire, però l'ordine, insomma, essendo comunque un consigliere, conoscendo quali sono le dinamiche, parlo di questo caso specifico, andrebbe fatta una segnalazione, poi l'ordine, se ritiene opportuno, interviene, c'è un consiglio di disciplina. Io non sono mai per la censura, no? Secondo me tutti devono esprimere, ovviamente in maniera pacata, educata, civile, le proprie opinioni. Da alcune parti accade e da altre parti presumibilmente no. Qui c'è, bisogna poi fare i conti con la propria coscienza e con la propria deontologia professionale, mi pare assolutamente chiaro. Mentre per una società che inibisce o comunque fa sapere a un giornalista che non è così ben accetto in sala stampa, ricordo i tempi di Moggi che insomma qualcuno non entrava, però qui sono poi ovviamente situazioni che abbiamo vissuto nel passato. Andiamo ad affrontare i temi di Juve Milan, ma non solo, perché poi sono arrivati tanti messaggi, quindi estrapolerò qualche domanda per il prossimo ospite, un amico di Radio Bianconera, editorialista del blog Frammenti Bianconeri di Filippo Vagli, che è un amico di questa trasmissione, un amico personale. Ritrovo con grande piacere il collega Stefano Dentice, buon pomeriggio.
Ciao Franco, buon pomeriggio a te, grazie mille per l'invito.
È sempre un piacere averti qui. Allora, io vorrei partire dalle motivazioni di Juve Milan domani. Io ho scritto un editoriale questa notte dicendo, insomma, la finale di Coppa Italia sia da scintilla sia da sprone per questa squadra a fare bene in campionato. Qui non c'è più da così fare voli pindarici, il bel gioco, gli automatismi. Qui c'è da fare 7 punti per conseguire l'aritmetica certezza della Champions. Secondo te la serata di martedì e la qualificazione alla finale di Coppa Italia può dare quel qualcosa in più nella gara di domani contro gli uomini di Pioli?
Sì Franco, considerando anche che comunque al netto del passaggio in finale di Coppa Italia, che era veramente doveroso e un obiettivo importantissimo per la Juventus, oltre ovviamente al piazzamento in Champions, sicuramente è un'iniezione di fiducia al netto di una prestazione quantomeno nel primo tempo a dir poco deludente da parte dei bianconeri. Ma addirittura la Juventus adesso, battendo il Milan, ha la possibilità di accorciare, quindi di arrivare a 2 punti dai rossoneri e addirittura di centrare il secondo posto, magari cercando di fare bottino pieno poi nelle partite successive a quella di domani all'Allianz Stadium di Torino. Quindi sicuramente il passaggio in finale di Coppa Italia serve da iniezione di fiducia, come dicevo prima, per cercare di ottenere 3 punti vitali, 3 punti indispensabili per la conquista del piazzamento Champions.
Quindi così leggo tra le righe del tuo discorso ottimismo, devo dirti, o comunque la possibilità, no, che la qualificazione abbia dato questa scossa, e arrivano dei messaggi dai nostri ascoltatori contraddittori, no? Qualcuno dice: buon pomeriggio Franco, spero di vedere in campo Rugani e non Alessandro. Ricordiamo che Gatti era squalificato e quindi presumibilmente domani tornerà al centro della difesa. Alla scossa non ci credo più, vista la Juve degli ultimi tempi, ci dice Terry. Mentre Angela dice: sono come sempre presente, vi faccio i complimenti, grazie, un grande abbraccio, la Juve domani deve assolutamente vincere. No, c'è questo dualismo, il tifoso deluso giustamente per i risultati e le prestazioni degli ultimi tempi, c'è invece chi ha sempre questa riserva di ottimismo. Dove si pone Stefano Dentice?
Ma guarda Franco, senza dubbio i risultati ondivaghi e le prestazioni ondivaghe, soprattutto degli ultimi 3 mesi, fanno sì che il tifoso possa giustamente esprimere un'opinione di questo tipo. Dal mio punto di vista la Juventus deve assolutamente centrare la vittoria con il Milan e deve ricavare le energie, deve dare quel qualcosa in più, soprattutto dal punto di vista della prestazione rispetto alla Lazio. Ricordiamo Franco che il Milan sarà orfano di 3 pedine fondamentali:
Hernandez, soprattutto Calabria. Difesa da inventare, esatto, per Pioli, Stefano?
difesa assolutamente da inventare, probabilmente il quarto basso, il terzino sinistro lo farà Florenzi, che insomma tutto è tranne che un titolare inamovibile, ma la Juventus di questi tempi è una squadra che purtroppo fa fatica con qualsiasi avversario e rischia veramente tanto con chiunque. Ricordiamo che al netto indisponibili dell'ultimo minuto, ma la Juventus si presenterà praticamente al completo,
sì,
all'Allianz Stadium, per cui è doveroso veramente fare tre punti e sperare addirittura poi di ribaltare la situazione, perché la matematica non condanna la Juventus in questo momento addirittura per il raggiungimento del secondo posto.
Certo.
Io dico sicuramente, Franco, che adesso l'obiettivo principale sarebbe proprio quello di blindare il terzo posto e di assicurarsi la conquista aritmetica della Champions. Ecco, la sfida di domani in questo rappresenta veramente un appuntamento molto molto importante,
sì,
da non fallire nella maniera più assoluta.
Concordo, e lo ha sottolineato Allegri poco fa in conferenza, insomma un collega gli ha chiesto secondo posto, gli dice beh, l'occasione di domani è l'occasione giusta, no? Vincendo la Juventus accorcerebbe sul Milan, metterebbe ulteriore pressione, ma soprattutto tornerebbe uno alla vittoria, due a fare tre punti che vanno poi a scalarsi, no, in quei sette necessari per certo raggiungere aritmeticamente la qualificazione Champions. Dietro corrono, perché il Bologna continua nella sua fantastica cavalcata, la Roma ieri sera ha fatto i tre punti, l'Atalanta è più indietro ma deve recuperare anche due partite, insomma questa Juve si deve svegliare, perché non c'è nulla di scontato in questo momento, Stefano.
Assolutamente, Franco, concordo pienamente, questo è un motivo in più per sfornare una prestazione all'altezza della situazione e per cercare di mettere fieno in cascina in virtù proprio del finale di stagione, proprio perché il Bologna con Thiago Motta sta facendo veramente cose mirabili. Non dimentichiamoci, Franco, che l'obiettivo principale del Bologna ai nastri di partenza era quello di conquistare una salvezza tranquilla, di certo non era l'obiettivo principale, non certo era navigare fra i primi 4-5 certo posti, quindi hanno gettato, come si dice in questi casi, il cuore oltre l'ostacolo e stanno iperperformando. Lo stesso dicasi per la Roma di Daniele De Rossi, che con l'arrivo appunto di Capitan Futuro ha completamente svoltato sia dal punto di vista delle prestazioni, sia dal punto di vista della qualità del gioco, che dal punto di vista soprattutto dei risultati. La stessa cosa vale per l'Atalanta, che comunque sta facendo un campionato di buonissimo livello, ha anche raggiunto la finale di Coppa Italia di fatto quasi asfaltando, no, la Fiorentina in casa, battendola poi 4-1. Quindi la Juventus assolutamente non ha più la possibilità di fallire. Che poi arrivi un'eventuale vittoria con il Milan con un gioco brillante, cosa che dubito visto le prestazioni ultime della Juventus, o magari anche di corto muso, o magari anche soffrendo e faticando, ma ciò che conta in questo momento più di qualsiasi altra cosa è centrare i tre punti senza se e senza ma.
Assolutamente d'accordo con te. Intanto saluto Giotti da Losanna, che è un fedelissimo di questo spazio. Poi c'è una domanda molto interessante sullo sponsor, ma vi ragguaglio. Marco da Manduria scrive: buonasera dottor Leonetti, il girone di ritorno della Juventus è da incubo, non so dire se sono calciatori o ex amici che si ritrovano dopo 10 anni e organizzano una partitella. Sul mister che dire, in un mese Tudor ha fatto più di quello che ha fatto lui in 3 anni, perché Allegri non dà gioco alla squadra, per non parlare quando si osa mettere in campo Alessandro, che io vedo come Fantozzi nella partita a Scapoli, ammogliati. A te, Stefano, il commento di questo messaggio.
Saluto Marco innanzitutto, mando un abbraccio a Marco, ma guarda Franco, per quanto riguarda l'impiego di Alessandro nella partita con la Lazio c'è un motivo tattico ben preciso. Allegri voleva un braccetto che avesse un pizzico di qualità in più in fase di prima costruzione per l'uscita dal basso, riportando Danilo sul centrodestra. È ovvio che l'errore sul primo gol di Castellanos è tutto da attribuire ad Alessandro, esatto, che praticamente non marca, cioè lascia saltare Castellanos, Alessandro sembrava veramente una statua di sale, e da un calciatore con la sua esperienza, con, perché è un classe 91, quindi a 33 anni, non ti puoi assolutamente permettere di commettere un errore così, così marchiano. Per quanto riguarda il gioco di Allegri, nei primi 5 mesi di stagione, per larghi tratti, la Juventus ha anche espresso un buonissimo calcio. Il problema è che questa squadra non ha nemmeno un fuoriclasse assoluto nel suo organico, e non è tanto una questione di calciatori in sé per sé, ma sono le caratteristiche tecnico-tattiche dei calciatori che ti impediscono di fornire, di attuare un gioco diverso. Io penso, Franco, ne sono veramente convinto, che con Fagioli al 100% della forma, e probabilmente anche con un Pogba, se non fosse successo quello poi è successo, al posto probabilmente proprio di Locatelli, quindi con Fagioli in cabina di regia, che era un progetto tattico iniziale di Allegri, bello, la musica oggi sarebbe diversa, e secondo me la Juventus avrebbe anche qualche punto in più.
Intanto viene prospettata la formazione classica: Szczęsny in porta, Gatti, Bremer, Danilo, Rabiot, Locatelli e McKennie ovviamente a centrocampo. Sugli esterni a sinistra potrebbe esserci Kostić, a destra dovrebbe esserci Cambiaso, e davanti potrebbe partire la coppia fissa delle ultime partite, cioè Chiesa e ovviamente Vlahovic. Tu invece come vedi la situazione Ildiz? Cioè, lo vorresti a tutti i costi in campo, oppure è giusto in questo momento che faccia un pochino di apprendistato, e quando viene chiamato in causa faccia quello che ha fatto, a volte con più qualità, altre volte con meno?
Ma guarda, Franco, tantissimi tifosi vorrebbero, è anche legittimo da parte loro vedere, certo, il tridente, no? Certo. Schierare, vorrebbero che Allegri schierasse il Diz insieme a Vlahovic e Chiesa, però purtroppo questa squadra in questo momento non è in grado di supportare e di sopportare un tridente.
Almeno, perché... almeno per tutta la partita, perché poi abbiamo visto, esatto, no, che a gara in corso Stefano, addirittura Cagliari, mister Allegri 4-2-4, ha messo 4-2-4, esatto, sì, con quattro punte, e ha messo anche Ealing poi
Ealing
alla fine,
esterno,
no?
Assolutamente, sì, assolutamente, con la Lazio la stessa cosa. Però il problema, Franco, che giocare per 70-80 minuti con tre punte, con un centrocampo monopasso, con un centrocampo che a livello di intensità agonistica purtroppo lascia molto a desiderare, è un pensiero tattico, una soluzione tattica difficilmente attuabile in questo momento. Il Diz, quando viene chiamato in causa, è un giocatore in grado di spostare l'asticella e di fare la differenza. Quindi per lui, per gli ultimi 20 minuti o per l'ultima mezz'ora può essere sempre, sempre utile, ma se penso a un Il Diz in questo momento da titolare insieme a Chiesa e Vlahovic, onestamente non lo vedo per questo motivo. Potrebbe anche essere schierato dall'inizio, ma a quel punto al posto di Chiesa, quindi dovrebbe far coppia con Vlahovic. Certo è anche che oggi comunque sia, nonostante tutti i problemi che Chiesa ha mostrato nell'arco di questa stagione, vuoi per esperienza, vuoi per numero di presenze in maglia bianconera, vuoi per tutta una serie di motivi, oggi Chiesa risulta più affidabile di Ildiz, che non dimentichiamoci è un 2005, Chiesa è un classe 97, quindi è sempre meglio puntare, soprattutto in momenti topici della stagione come questi, questo, su un calciatore più affidabile, ecco, almeno dal punto di vista dell'esperienza.
Esatto. Allora, andiamo a concludere. Voglio però farti sentire le parole di Massimiliano Allegri su Vlahovic, e poi ti faccio una domanda a riguardo. Via, contributo 7.
Per quanto riguarda Duccia, il fatto che ambisca a vincere il pallone d'oro credo che sia normale. Comunque è bello, perché ognuno di noi deve avere un'ambizione, deve avere l'ambizione di ottenere il massimo, perché altrimenti non riesce a migliorare. Duccia è migliorato molto da quando è arrivata alla Juventus, e sta trovando anche un suo equilibrio interiore nel giocare le partite, anche quando magari le cose le vengono meno bene. Perché comunque è un giocatore che per il ruolo che ha deve cercare di rimanere dentro la partita, perché in qualunque momento della partita può arrivare la palla giusta che può far vincere la partita, e di questo sono molto contento.
Ecco Stefano, in un minuto, Dujan deve rimanere dentro la partita perché poi quando arrivano le occasioni devi essere pronto. Domanda, ma perché Dujan non spacca la porta? Lo abbiamo visto contro la Lazio, occasione clamorosa, 2 nel derby, 3 a Napoli. Facciamo sempre l'inciso e lo diciamo chiaramente, Dujan Vlahovic è il miglior marcatore della Juve, 17 reti stagionali, 16 in campionato, cioè chapeau, però avrebbe potuto con dei gesti più grintosi, di cattiveria, con tanta fame, semplificare alcune situazioni.
Concordo. Potenzialmente per me Franco Vlahovic, che ha ancora un potenziale inespresso, perché è un classe 2000, 24 anni, sarebbe...
Non ancora,
sarebbe,
deve ancora compierli, però insomma si avvicina ai 24
esatto,
anni.
Esatto, sarebbe fra i primi 10 centravanti al mondo se avesse una serenità interiore nettamente superiore rispetto a quella che ha mostrato. Da un calciatore, da un attaccante pagato 80 milioni di euro, soprattutto con il Torino, mi aspetto che apra il piattone e che mi metta il pallone sul secondo palo,
sì,
e non che colpisca il palo. La stessa cosa con la Lazio, ha avuto due occasioni dove doveva chiudere l'azione, aggredire il pallone con una violenza quasi animalesca come dovrebbe fare un centravanti puro. L'unico problema, secondo il mio punto di vista, di Vlahovic è proprio questo, dei limiti
killer instinct.
Esatto, dei limiti caratteriali, esatto, il killer instinct che purtroppo a lui in tante occasioni manca. Però Franco, attribuire ad Allegri la responsabilità dei gol mancati da Vlahovic,
no, beh,
mi sembra assurdo,
è anticalcistico,
anche perché io ricordo che Allegri sta accordando la fiducia a Vlahovic quasi in modo incondizionato, schierandolo praticamente sempre titolare,
sì.
Tranne quando ha avuto qualche problema fisico. Quindi il calciatore tecnicamente è di assoluto livello, ma se non compie quello step a livello mentale e se non cresce caratterialmente, non diventerà mai un fuoriclasse assoluto. Dipende solo da lui,
No, concordo, bisogna acquisire alcune qualità che poi ti rendono davvero centravanti da Juventus e di status mondiale. Stefano Dendice, grazie, buona Juve,
grazie,
speriamo
a te
di poter riparlare presto, insomma, di una Juventus che ha fatto uno step e soprattutto ha conquistato i 3 punti con il Milan. Grazie, buon lavoro e come
a te,
sempre
Franco,
ti
sempre
ringrazio per la disponibilità.
È sempre un piacere immenso, alla prossima, grazie mille.
Ciao Stefano, prestissimo, buon lavoro. Allora, c'era una domanda interessante di un amico che mi diceva: Franco, novità sullo sponsor? Allora, non mi risulta che ci siano novità imminenti, attenzione, perché potrebbe essere così varata una soluzione ponte con Jeep, parlo di sponsor di maglia, che potrebbe prolungare l'accordo con Juventus ancora per un anno. Aspettiamo delle novità, però insomma mi sono giunte indiscrezioni in tal senso, quindi spero di essere stato esaustivo alla tua domanda. Abbiamo un minuto e abbiamo ancora dei vocali, li ascoltiamo, via.
Pomeriggio a tutti, Salvo dalla Sicilia.
Ciao Salvo.
Tutti quanti parlano di problema di modulo, a 3 punte, a 2 punte, 3-5-2, 4-3-3, ma non è quello il problema. Il problema è tenere la difesa a centrocampo e pressare alti. Se noi teniamo Bremer a 5 metri da Szczęsny, è chiaro che ci schiacciamo. O giochiamo a 3 davanti o a 2, non cambia nulla.
L'atteggiamento, tu dici, e concordo, e anche giocatori che abbiano la possibilità di reggere. Cosa che purtroppo spesso non abbiamo visto. Abbiamo ancora un vocale velocissimo, poi siamo in chiusura.
Ciao Franco.
Ciao.
Io sono ottimista per domani. Di 3 punti in casa.
Speriamo, Enzo. Speriamo. Io mi auguro che il tuo ottimismo venga assolutamente premiato. Grazie per il messaggio, grazie a tutti voi, siete stati come sempre in tantissimi, non sono riuscito né a far ascoltare né a leggere tutto, ma insomma grazie come sempre. Alla Juve domani si chiedono i 3 punti, in un modo o nell'altro, non, non ci sono problemi. Allora, ieri oggi termina qui, ci ritroveremo ovviamente lunedì dalle 15 alle 16. Adesso la linea passa a Claudio Zuliani con la Juve in Gol. Rimanete sulla vostra radio bianconera. Ciao.
Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.